Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Proemio. Nel nome di Cristo crocifisso e di Maria Dolce. Sospinta da grandissimo desiderio dell'onore di Dio e della salvezza delle anime, un'anima si dedicava per un certo tempo all'esercizio delle virtù. Avendo dimorato a lungo nella cella della conoscenza di sé, per conoscere meglio in sé la bontà di Dio, poiché alla conoscenza segue l'amore, amando, essa cercava di seguire la verità e di vestirsene. Con nessun altro mezzo che con la preghiera, l'anima può gustare la verità ed esserne illuminata. Purché la preghiera sia umile e continua, fondata sulla conoscenza di sé e di Dio. Infatti, se in essa ci esercitiamo con umiltà e assiduità, la preghiera unisce l'anima a Dio, in quanto segue le orme e l'esempio di Cristo crocifisso. Così, in forza del desiderio, del moto dell'animo e dell'unione amorosa, l'anima fa di sé un altro Cristo. Proprio questo sembra abbia inteso indicarci Cristo, allorché disse: «A chi mi amerà e manterrà la mia parola, io manifesterò me stesso, ed egli sarà una sola cosa con me, ed io con lui». In diversi passi del Vangelo troviamo parole simili a queste, grazie alle quali possiamo vedere quanto è vero che l'anima diventa quasi un altro Cristo, in forza dell'amore che è espresso nell'orazione. E ricordo d'aver udito da una serva di Dio, come essendosi innalzata nella preghiera con grande elevazione mentale, Dio non nascondeva all'occhio del suo intelletto l'amore che aveva per tutti i suoi servi, anzi glielo manifestava apertamente. E tra le altre cose diceva: «Apri l'occhio dell'intelletto e fissalo in me. Allora vedrai la dignità e la bellezza delle mie creature, che hanno in sé il dono della ragione. E nella bellezza che io ho dato all'anima, creando la mia immagine e somiglianza, considera coloro che si sono vestiti dell'abito nuziale, della carità, adorno di molte e vere virtù. Essi sono uniti a me grazie all'amore. E perciò ti dico che se tu mi chiedessi chi mai siano costoro, ti risponderei che essi sono un altro me stesso. Infatti, hanno perduta e annullata la volontà propria, essendosi rivestiti della mia volontà, alla quale si sono uniti e conformati». È dunque profondamente vero che l'anima si unisce a Dio per slancio d'amore. Volendo dunque conoscere e cercare la verità più virilmente, essa dovette rivolgere questo desiderio di verità innanzitutto verso se stessa. Infatti, l'anima niente può compiere di veramente utile al prossimo sul piano della dottrina, dell'esempio e della preghiera, se prima non riesce ad essere utile a se stessa, ossia se prima non conquista in sé la virtù. Perciò quell'anima incominciò col rivolgere a Dio quattro preghiere. La prima preghiera era per se stessa. La seconda per la riforma della Santa Chiesa. La terza, per il mondo in generale, in particolare per la pace dei cristiani, specie di quelli che si ribellano alla Santa Chiesa, offendendola e perseguitandola. Con la quarta preghiera, quell'anima chiedeva alla Divina Provvidenza che a tutto volgesse il suo sguardo benevolo, in particolare ad un caso che era avvenuto. Questo desiderio in quell'anima era grande e continuo, ma divenne anche più grande, allorché dalla prima verità le fu mostrato in quale stato di necessità si trovava il mondo e in quale condizione esso versava a causa della sua vita tempestosa che offendeva Dio. Inoltre quell'anima aveva appreso da una lettera mandatale dal suo padre spirituale che questi soffriva un dolore intollerabile, constatando le offese fatte a Dio, il danno che ne veniva alle anime e la persecuzione della Santa Chiesa. Tutto ciò le ravvivava l'ardore del santo desiderio, nel momento in cui la feriva il dolore per le offese a Dio, ma non le toglieva l'allegrezza, la speranza che Dio provvedesse a tutti quei mali. Così quell'anima fu assalita da grande desiderio che si facesse mattino, ed era il mattino di un giorno dedicato alla Madonna, per assistere alla messa. Nella comunione eucaristica, infatti, sembra stringersi più saldamente quel legame dell'anima con Dio, grazie al quale l'anima meglio conosce la verità su di sé. Nella comunione eucaristica, infatti, l'anima è in Dio e Dio nell'anima. Così come si può dire del pesce che è nel mare e del mare che è nel pesce. Fattosi giorno e giunta l'ora della messa, quell'anima vi si dispose con grandissimo desiderio e giungendo ad una più profonda conoscenza di sé, si vergognava della propria imperfezione. Le pareva infatti di essere lei stessa la causa dei mali che si commettevano in tutto il mondo. Perciò quell'anima giunse a provare per se stessa un odio, un disgusto che le parevano un atto di giustizia, un atto col quale si purificavano le macchie delle colpe che erano nell'animo suo e che la inducevano ad esclamare: «O Padre Eterno, io ti supplico affinché tu punisca le offese che ti ho fatto durante la mia vita. E poiché i miei peccati sono causa delle sofferenze del mio prossimo, io ti prego che tu voglia far cadere benignamente su di me la loro punizione». Allora, la verità è eterna, traendo più fortemente a sé il desiderio di quell'anima, faceva come si legge nel Vecchio Testamento. Allorché durante i sacrifici a Dio si sprigionava un fuoco che traeva a sé il sacrificio accetto a Dio, sollevandolo sino a Lui. In modo simile, la dolce verità agiva su quell'anima, poiché le mandava il fuoco della clemenza dello Spirito Santo e rapiva il sacrificio del desiderio che l'anima faceva di sé a Dio. E le diceva: «Non sai tu, figliuola mia, che tutte le pene che un'anima soffre o può soffrire in questa vita non bastano a punire nemmeno la più piccola colpa. Infatti, l'offesa fatta a me che sono bene infinito, richiede un'infinita soddisfazione. Voglio dunque che tu sappia che non tutte le pene inflitte in questa vita vengono date allo scopo di punire, bensì di correggere, al fine di castigare il figlio per le sue offese. È vero che il prezzo consiste nel desiderio dell'anima, cioè nella vera contrizione e nel dolore per il peccato. Il vero pentimento, infatti, paga il prezzo della colpa e della pena, non grazie alla sofferenza che esso comporta, la quale, per grande che sia, è sempre limitata, bensì per il desiderio santo dell'anima, che è infinito. E Dio, che è infinito, vuole infinito amore e infinito dolore. In due modi vuole infinito dolore. Un modo consiste nel dolore delle proprie colpe, che sempre sono commesse contro il Creatore. L'altro modo consiste nel dolore che si prova per l'offesa che si vede fare a Dio da parte del prossimo. Ogni atto di sofferenza che questi due modi di provar dolore comportano, si tratta di sofferenza corporale o spirituale, venga essa da qualunque causa, riceve un merito infinito e soddisfa la colpa, che per sé, anche quando si tratti di atti finiti, compiuti in tempi finiti, meriterebbe pena infinita. Infatti, si tratta di due modi di sofferenza che si uniscono in me per atto d'amore e perciò arrecano un grande patimento all'anima che offende Dio o lo vede offendere. Per questo la sofferenza diviene prezzo sufficiente, poiché viene esercitata la virtù e la pena viene portata con amore, contrizione e infinito dolore per la colpa commessa. Proprio questo volle insegnare Paolo allorché disse: «Se io avessi lingua angelica, se conoscessi le cose future, se dessi i miei averi ai poveri e offrissi il mio corpo in olocausto, a nulla mi varrebbe se non avessi carità». Con queste parole, il glorioso Apostolo mostra come gli atti finiti non sono sufficienti né a punire né a premiare, se manca il condimento dell'amorosa carità. Ti ho mostrato, carissima figlia, come la colpa non può essere punita nel tempo finito della vita, quali e quante che siano le pene che si soffrono, se queste sono soltanto pene, prive cioè d'amore. Infatti, allorché si punisce con la sofferenza che si accompagna all'amore e alla contrizione del cuore, la punizione non ha valore per la sofferenza che comporta, ma per la forza del desiderio dell'anima. Ciò perché l'amore ed ogni virtù valgono e hanno in sé la vita, grazie all'unigenito mio figlio, Cristo crocifisso. Infatti da lui l'anima ha tratto l'amore, da lui solo. Dunque per mezzo della virtù l'anima può camminare sulle sue orme. Per questo e non per altro valgono le sofferenze. E così le pene soddisfano alla colpa, grazie al dolce amore che unisce a Dio. E l'amore si acquista mediante la conoscenza della mia dolce bontà, nell'amarezza, nella contrizione del cuore, nella conoscenza di se stessi e delle proprie colpe. La conoscenza di sé genera odio, dolore del peccato e della propria sensualità. Ne consegue che il cuore si ritiene degno delle pene e immeritevole di ogni frutto. In questo modo, tu vedi come tutto si sopporta con pazienza, grazie alla contrizione del cuore, all'amore della vera pazienza e umiltà. Solo per umiltà ci si ritiene degni della pena e indegni del frutto. In questo modo e non in altro si può pagare il prezzo del peccato. Ora tu mi chiedi sofferenze, affinché io con esse ritenga soddisfatte le offese, e mi chiedi di voler conoscere ed amare me, che sono la somma verità. La via di chi vuol giungere alla perfetta conoscenza e vuole gustare me, vita eterna, è questa: che tu non abbandoni mai la conoscenza di te stessa e che una volta scesa nella valle dell'umiltà, tu conosca me in te, poiché soltanto da questa conoscenza trarrai tutto ciò di cui hai bisogno e che ti è necessario. Tutte le virtù ricevono vita dalla carità, e a nutrire la carità è l'umiltà. Nella conoscenza di te ti umilierai, poiché intendendo che tu, per te sola, non sei nulla, riconoscerai anche che il tuo essere proviene da me, dal momento che io vi ho amati prima che voi foste. E per l'amore indicibile che io vi portai, volendovi restituire allo stato di grazia, vi ho lavati, rigenerati nel sangue del mio figlio unigenito, quel sangue che è stato sparso con tanto fuoco d'amore. Questo sangue fa conoscere la verità a colui che, grazie alla conoscenza di sé, si è liberato dalla nebbia dell'amor proprio. In nessun altro modo, infatti, alcun uomo potrebbe conoscere la verità. Allora l'anima, grazie a questa conoscenza di me, arderà di un amore ineffabile che le procurerà una continua pena. Non si tratta di una pena che affligge, di quelle che intristiscono o disseccano l'animo, ma di una pena da cui l'animo esce arricchito e rafforzato. Di vera pena tuttavia si tratta, poiché l'anima che ha conosciuta la mia verità e la propria colpa e ingratitudine e la cecità del prossimo, patisce un dolore intollerabile. Essa soffre in quanto mi ama, che se non mi amasse veramente, non soffrirebbe. E non appena tu e gli altri servi miei avrete conosciuta la mia verità nel modo che ho detto, converrà che soffriate fino alla morte. Soffriate tribolazioni, ingiurie e rimproveri, nelle parole e nei fatti, per gloria del mio nome e in sua lode. Così anche tu soffrirai e patirai molte sofferenze. Soffrite dunque, tu e gli altri servi miei, con vera pazienza, con dolore della colpa e con amore della virtù, per gloria e lode del mio nome. Se così farete, io perdonerò le colpe tue e degli altri servi miei, in modo tale che le sofferenze da voi sostenute saranno sufficienti, grazie alla potenza della carità, a valere quale prezzo e quale premio per voi e per gli altri. A voi ne verrà frutto di vita. Dal momento che saranno tolte le macchie delle vostre ignoranze. E io non ricorderò più le vostre offese. Altri poi perdonerò, grazie alla vostra carità e al vostro amore. E a loro farò doni di grazia, a seconda della disposizione con la quale li riceveranno. In particolare, perdonerò la colpa e la pena a coloro che si dispongono umilmente e con spirito riverente a ricevere la dottrina dei miei servi. La disposizione di umiltà e riverenza li porterà alla vera conoscenza di sé e dei propri peccati, cosicché mediante la preghiera e il desiderio dei miei servi, essi riceveranno frutti di grazia, accogliendoli, come ho detto, umilmente, e li riceveranno in misura maggiore o minore, a seconda del grado del loro esercizio virtuoso della grazia. In generale, dico che grazie ai vostri desideri, altri avranno remissione e doni di grazia, a meno che la loro ostinazione non sia così grande da condurli al punto in cui dovranno essere condannati da me a causa della loro mancanza di speranza. Non è infatti capace di sperare chi ha sprezzato quel sangue da quale è stato riscattato con infinita dolcezza. E che frutto riceveranno? Il frutto è questo, che io, costretto dalla preghiera dei miei servi, li aspetto e dono loro lume e risveglio il cane della loro coscienza. Faccio loro sentire il profumo della virtù. Faccio sì che traggano diletto dalla conversazione con i miei servi. Talvolta permetto che il mondo si mostri a loro per quello che esso è, lasciando che essi ne sentano le molteplici, le diverse passioni, affinché ne conoscano l'instabilità e levino il loro desiderio alla ricerca della loro patria eterna. Così io faccio. E in questi modi e in altri ancora, che l'occhio non riesce a distinguere né la lingua a narrare, né il cuore a concepire quante sono le vie e quanti i modi che io posseggo. Faccio solo per amore, per ricondurli allo stato di grazia, affinché la mia verità si compia in loro. Io sono costretto a ciò dalla mia carità inestimabile, la stessa per la quale io li creai. E vi sono costretto anche dal dolore e dalla preghiera dei servi miei. Perché io non disprezzo le lacrime, non disprezzo i sudori e le loro umili orazioni, anzi li accetto, poiché io sono colui che li fa capaci di amare e di soffrire del danno delle anime. Ma a costoro che sono nella via comune non condono la pena, bensì soltanto la colpa. Qualora essi non siano disposti ad accogliere il mio amore e quello dei miei servi con altrettanto perfetto amore, e se non accettano la sofferenza con l'amarezza della perfetta contrizione per le colpe commesse. Perciò coloro che mostrano amore e contrizione imperfetti non hanno il condono della pena, né lo ricevono grazie ad altri, bensì ricevano soltanto il sollievo della colpa. Il perdono richiede infatti disposizione dall'una e dall'altra parte, cioè da parte di chi lo concede e da parte di chi lo riceve. Se la loro disposizione è imperfetta, in modo altrettanto imperfetto, essi riceveranno il perfetto dono d'amore di quelli che con molta sofferenza lo offrono a me per loro. Per quale ragione, infatti, ti ho detto che essi ricevono remissione della colpa e anche il dono di grazia? In verità, come t'ho detto, ciò avviene grazie ai mezzi che già enumerammo, ossia grazie al lume della coscienza e delle altre cose, viene perdonata la colpa. Precisamente quando essi, incominciando a riconoscere se stessi, vomitano il marciume dei loro peccati, così da riceverne dono di grazia. Costoro sono quelli che stanno nella carità comune. Se essi hanno ricevuto per correzione quello che hanno avuto e non hanno opposto resistenza alla clemenza dello Spirito Santo, ricevono vita di grazia uscendo dalla colpa. Ma se essi, come ignoranti, sono ingrati e misconoscenti verso di me e verso le fatiche dei miei servi, questo fatto volge a loro rovina, quanto era stato loro dato per misericordia. Così che il dono stesso diventa per loro materia di imputazione. Ciò non significa che la misericordia sia manchevole, né che sia difettosa la preghiera di colui che impetrava misericordia per l'ingrato. Al contrario, mostra la sua miseria e durezza di cuore. L'ingrato, infatti, con la mano del suo libero arbitrio, pone sul proprio cuore una pietra dura come diamante, che se non viene spezzata dal sangue, in nessun altro modo si può spezzare. Ancor questo ti dico. Se nonostante la sua durezza di cuore, costui, mentre ha ancora tempo durante la sua vita e ancora può usare del suo libero arbitrio, prende il sangue del mio figliuolo e con la medesima sua mano lo pone sul proprio cuore di pietra, riuscirà a spezzarlo e riceverà il frutto del sangue che è stato pagato per lui. Ma se egli indugia e perde tempo, finito che sia il suo tempo, egli non riceverà alcun rimedio, poiché non mi avrà riportato i talenti che gli furono dati in dote da me. Cioè la memoria, da me donatagli affinché si ricordasse dei miei benefici. L'intelletto datogli affinché vedesse e conoscesse la verità. L'amore, affinché potesse amare me, vita eterna, che il suo intelletto pur conobbe. Questa è la dote che io vi diedi e che deve tornare a me, che sono il Padre. Se essa è stata venduta e barattata col demonio, il demonio si accompagna all'ingrato e si porta via quel che in vita sua egli acquistò, riempendo la sua memoria dei ricordi delle delizie, della disonestà, della superbia, dell'avarizia, dell'egoistico amor proprio, dell'odio, del disprezzo del prossimo e della persecuzione dei miei servi. In questa situazione miseranda, ove l'intelletto viene offuscato a causa del disordine della volontà, essi così ricevono, insieme col lezzo delle loro colpe, la pena eterna. Poiché non hanno pagato la colpa con la contrizione e il dolore dei loro peccati. Così, tu ora sai la ragione per la quale la pena paga il prezzo della colpa, non grazie a se stessa, perché sempre si tratta di una pena finita, ma solo se s'accompagna alla perfetta contrizione del cuore. Mentre per coloro che raggiungono la perfezione della perfetta contrizione, viene soddisfatta non soltanto la colpa, ma anche la pena che è connessa a quella colpa. Tuttavia, in generale, come si è detto, la contrizione ripara solo la colpa. Ciò significa che, fatti mondi dal peccato mortale, essi ricevono la grazia. Ma non avendo un amore e una contrizione sufficienti a soddisfare la pena, sono destinati alle pene del purgatorio, consegnati a questo secondo ed ultimo mezzo di purificazione. Puoi vedere da te come il desiderio dell'anima che si unisce a me, che sono il bene infinito, ha potere di soddisfare meno o più, a seconda della misura del perfetto amore, sia di colui che offre la sua preghiera per gli altri, sia di colui che riceve questo aiuto. Ciascuno sarà giudicato infatti dalla mia bontà, con la stessa misura d'amore con la quale avrà offerto il suo desiderio a me, o con la quale avrà saputo ricevere l'aiuto altrui. Così s'accresca l'ardore del tuo amore. E tu, non lasciar passare invano il tempo, non cessare di innalzare forte, sino al mio cospetto, la tua orazione umile e tenace per loro. A te e dal Padre tuo nello Spirito, che in terra ti ho concesso, dico che sopportiate virilmente la sofferenza, vivendo come morti, ai moti della vostra sensitività. Mi è molto gradito il desiderio di chi vuol sopportare per tutta la vita qualsiasi pena e soffrire sino alla morte per la salvezza delle anime. Quanto più l'uomo è disposto a patire, tanto più dimostra di amarmi. E quanto meglio mi ama, tanto più conosce la mia verità. Ma più mi conosce, più deve soffrire pene e dolori a causa delle offese che mi vengono fatte. Proprio tu mi pregavi affinché io punissi in te le manchevolezze altrui. E non ti accorgevi che altro non domandavi che amore, luce e riconoscimento della verità. Infatti, come già dissi, quanto maggiore si fa l'amore, tanto più s'accresce il dolore e la sofferenza. Cresce il dolore in colui che accresce il proprio amore. Vi esorto dunque a chiedere, poiché vi sarà dato. Io non negherò a colui che mi chiederà in verità. Rifletti. L'amore della divina carità, presente nell'anima, è tanto unito alla perfetta pazienza che non si può dare l'uno senza l'altra. Perciò l'anima che sceglie di amare me sceglie insieme di patire per causa mia le sofferenze in qualsiasi modo e per qualsiasi riguardo io gliele procuri. La pazienza ha la sua prova nelle pene ed è unita alla carità. Sopportate dunque con animo forte, altrimenti non dimostrerete d'essere, né sareste, sposi fedeli e figli della mia verità. Né sapreste gustare la gioia dell'onore che mi è dovuto e della salvezza delle anime. Voglio che tu sappia che ogni virtù si coltiva per mezzo del prossimo, così come ogni difetto. Chi ha in odio me reca danno al suo prossimo, oltre che a se stesso, che è il suo primo prossimo. Un danno che è tale sia in generale che in particolare. È un danno in generale perché tutti siete tenuti ad amare il prossimo come voi stessi. E poiché lo amate, dovete soccorrerlo spiritualmente con l'orazione, consigliarlo con la parola, aiutarlo nei bisogni dello spirito e del corpo a seconda delle sue necessità. Nel caso in cui altro non vi sia possibile, siete tenuti almeno a soccorrerlo con il desiderio e con la volontà. Non amare me significa non amare il prossimo. E se non lo si ama, non lo si aiuta. Ma ciò offende innanzitutto l'anima che omette l'aiuto al prossimo, in quanto le toglie la grazia. E si risolve in offesa al prossimo, in quanto lo si priva di quanto da parte vostra gli è dovuto, ossia dell'orazione e del dolce desiderio della salvezza che ciascuno è tenuto ad offrirmi per i suoi simili. Anzi, ogni attenzione che ciascuno coltiva nel proprio cuore per la salvezza altrui deve derivare dall'affetto che si porta al prossimo per mio amore. Similmente, anche di ogni male si deve dire che si compie per mezzo del prossimo, in quanto chi non ama me non vive nella carità. Ora tutti i mali discendono dal fatto che l'anima è privata della carità verso di me e verso il suo prossimo. Chi non fa il bene necessariamente fa il male. Ma a chi fa danno colui che fa il male? Innanzitutto nei confronti di se stesso e al tempo stesso nei confronti del prossimo. Non nei miei confronti. In quanto a me non può venire alcun danno se non in questo senso. Che io reputo fatto a me quel male che ciascuno fa a se stesso e al suo prossimo. Il danno che chi compie il male fa a se stesso è quello stesso di divenire colpevole, il che lo priva della grazia. E non può esservi un danno più grave. Il danno che chi compie il male reca al prossimo sta nel non tributargli il dovuto amore e la debita carità, che consistono nel ricordarsi del prossimo, offrendo a me preghiere per lui. Questo debito d'amore e di preghiera vale per tutti in generale, ed è una raccomandazione che si deve fare ad ogni creatura dotata di ragione. Ma un debito particolare è quello che dovete a coloro che vi sono più vicini, che stanno davanti ai vostri occhi, con i quali vi dovete scambievole premura davanti a Dio, con la parola, con la dottrina, con l'esempio delle buone azioni. E in ogni modo, con tutto ciò di cui si veda l'altrui necessità, intervenendo con il consiglio schietto che si vorrebbe per se stessi, senza alcun sentimento di egoistico amor proprio. E se c'è chi non compie questo bene verso il prossimo, ciò significa che egli si è privato dell'amore per i suoi simili, cosicché, con l'atto stesso dell'omissione, già gli fa un danno preciso. Un danno che non consiste soltanto nel non fare quel bene di cui il prossimo ha bisogno, bensì in un male reale, in un male continuo.